Capitolo dodicesimo. Come scoprì ciò che il cliente dissimula. Durante un certo periodo di tempo raccolsi in uno schedario il riassunto di 5.000 colloqui con i clienti, e ciò allo scopo di rendermi conto delle ragioni che inducevano la gente a comprare o a non comprare ciò che io loro offrivo. Notai che nel 62% dei casi la prima obiezione del cliente non era quella valida. Solo il 38% dei clienti mi aveva detto subito il vero motivo del rifiuto. Perché mai persone facoltose e perfettamente oneste in qualsiasi altro campo tendono ad ingannare e a sviare chi vuol vendere loro qualcosa? Mi ci volle un bel pezzo per capirlo. Il defunto J. Pierpont Morgan Sr., uno dei più astuti uomini d'affari, soleva dire: «Generalmente una persona ha due ragioni per fare una cosa. Una delle due ragioni sembra quella vera, e l'altra lo è». Il mio schedario mi dimostrò che quella vecchia volpe aveva perfettamente ragione. Cercai quindi di stabilire, in base alla esperienza, un metodo che mi permettesse di determinare se le obiezioni avanzate dal cliente erano valide in realtà o soltanto in apparenza. Per puro caso trovai una piccola frase che diede risultati sbalorditivi e mi fruttò letteralmente migliaia di dollari. È una frase comunissima che anche voi usate certamente ogni giorno. Proprio per questo si dimostra molto efficace. Questa frase è «e oltre a ciò». Lasciatemi spiegare con un esempio come io me ne serva. Per molti anni avevo cercato di strappare un'assicurazione a una ditta che vendeva tappeti, di cui erano proprietari e direttori tre soci. Due di questi erano favorevoli alla mia offerta, ma il terzo non ne voleva sapere. Era vecchio e afflitto da una sordità che peggiorava istantaneamente appena io entravo nel suo ufficio, di modo che non riusciva ad afferrare le mie parole. Una mattina, sfogliando il giornale, lessi che era morto di sincope. Naturalmente il mio primo pensiero fu: ora potrò concludere il mio affare. E dopo aver atteso un periodo conveniente, telefonai al presidente della ditta e fissai un appuntamento. L'indomani fui ammesso nel suo ufficio. Sedetti. Guardai il mio avversario, che mi fissò a sua volta sorridendo, e disse: «Immagino che lei sia qui per parlarmi di una certa assicurazione, vero?» «Verissimo. E allora le dico subito che non c'è nulla da fare». «Perché?» attaccai io. «Perché gli affari non vanno bene. Siamo in perdita da un anno e dobbiamo filar diritti. Immagino che un'assicurazione ci costerebbe 8 o 10 mila dollari all'anno, no?» «Esatto». «Ebbene, abbiamo deciso di non spendere un solo dollaro più dello stretto necessario finché continuerà questa crisi». «Senta», gli dissi dopo qualche minuto di silenzio, «lei non ha qualche altra cosa in mente? Qualche segreta ragione oltre a quella che mi ha esposto ora?» Lui, con un sorriso a fior di labbra: «Sì, effettivamente c'è un'altra ragione». Io: «E sarebbe?» Lui: «Le spiego subito. I miei due ragazzi hanno finito gli studi e lavorano qui come semplici operai. Ne sono felici. Se mi impegnassi nell'affare pazzesco che mi propone e morissi improvvisamente, comprometterei il loro avvenire». Dunque l'obiezione era solo apparente. La vera ragione del rifiuto era la seconda. Mi fu facile allora far leva su questo punto. Dimostrai al mio interlocutore che era tanto più urgente per lui prendere dei provvedimenti, e subito. Studiammo un progetto assicurativo che includeva anche i suoi figli. L'affare era concluso e mi fruttò un utile di 3.860 dollari. Notate che la prima obiezione sollevata da quel mio cliente era stata logica e concreta, e non v'era motivo di dubitarne. Infatti vi avevo creduto. Ma la mia lunga esperienza mi aveva insegnato che, con ogni probabilità, vi era qualche altra ragione di diniego accuratamente celata. I miei schedari parlavano chiaro in proposito. D'altronde, quella domanda, fatta a titolo di sondaggio, era del tutto innocente e nessun cliente se n'era mai risentito. Ma direte voi, che fare quando la prima obiezione è quella vera? Che fare, insomma, nel rimanente 38% dei casi? Ve lo spiego subito con un altro esempio. Un giorno pranzavo all'Union League di Filadelfia con due miei amici, Neil McNeil, direttore commerciale della Sandoz Chemical Company, e Frank Davis, mediatore di beni immobili. A un certo punto Neil mi disse: «Frank e io vogliamo proporti un ottimo affare. Don Lindsay ha intenzione di assicurarsi sulla vita. Ha fatto un sacco di quattrini ultimamente e credo che potresti strappargli una polizza di $100,000. Non è vero, Davis?» Frank Davis appariva entusiasta e mi consigliò di non perdere tempo. «Vai a trovarlo domani», disse, «e digli che ti mandiamo noi». Alle 10 del mattino seguente mi presentai allo stabilimento del signor Lindsay all'incrocio della 54esima strada con la Pascal Avenue a Filadelfia. Dissi alla segretaria che ero mandato dai signori McNeil e Davis e fui introdotto quasi subito nell'ufficio del principale. Trovai il signor Lindsay in piedi in un angolo dell'ufficio e l'espressione inferocita del suo volto mi fece pensare a quella di Jack Dempsey nell'atto di dar battaglia. Attesi che parlasse, ma visto che stava zitto, mi decisi a prender parola. Neil McNeil e Frank Davis mi hanno detto che lei, signor Lindsay, ha intenzione di assicurarsi sulla vita. «Ma che storia è questa?» urlò Lindsay con un tono di voce tale che certo lo udirono i passanti nella Pascal Avenue. «Lei è il quinto agente di assicurazione che quei pazzi mi mandano qui nel giro di 2 giorni». Non vi dico come rimasi sorpreso. Se il mio ospite non avesse avuto gli occhi fiammeggianti dalla collera, gli avrei riso in faccia. Cercai invece di controllarmi e chiesi: «Ma come mai Neil e Frank hanno potuto supporre che lei avesse intenzione di assicurarsi sulla vita?» «Ho detto loro che non mi sarei mai assicurato sulla vita. Ecco che cosa ho detto!» «Lei è un industriale che ha raggiunto il successo», continuai. «E un uomo nella sua posizione deve avere delle buone ragioni per rifiutare un'assicurazione sulla vita. Saprebbe spiegarmi il perché di questa presa di posizione?» «Glielo spiego subito», rispose Lindsay, che mi parve un po' ammansito. «Ho tutto il denaro che mi occorre e se dovesse accadermi qualcosa, mia moglie e mia figlia avrebbero di che vivere bene lo stesso, senza che io mi impegni a regalar soldi alle compagnie d'assicurazione». «È proprio certo, signor Lindsay, che nessun'altra ragione la trattenga dall'assicurarsi sulla vita?» «No, nessun'altra ragione. Non le pare un motivo sufficiente quello che le ho esposto ora?» «Io. Mi permette di rivolgerle una domanda piuttosto delicata?» «Lui. Sentiamo. Io. Ha dei debiti?» «Lui. Neanche un dollaro.» «Io. Supponendo invece che lei fosse oberato dai debiti, non considererebbe opportuno assicurarsi in modo da eliminarli alla sua morte?» «Lui. Probabilmente sì.» «Io. Ha mai pensato che se lei morisse stanotte, il fisco potrebbe automaticamente ipotecare tutti i suoi beni immobili per garantirsi il pagamento delle tasse? E che sua moglie e sua figlia avrebbero bisogno di contanti per liberarsi dall'ipoteca?» Quel giorno il signor Lindsay si assicurò per la prima volta in vita sua. McNeil e Davis rimasero di stucco quando comunicai loro la notizia e non volevano credermi. Infine risero divertiti. Spesso la semplice frase «e oltre a questo lei non ha qualche altra ragione» non basta per indurre il cliente a confidarsi e bisogna ricorrere a qualche altro incitamento. Ve lo dimostrerò con un esempio che è veramente straordinario. Stavo trascorrendo un periodo di vacanze ad Orlando, in Florida, allorché un mattino mi vidi capitare in albergo un giovane piazzista, il quale desiderava sottopormi un serio problema. 2 anni prima la sua ditta, una fabbrica di prodotti chimici di New York, aveva misteriosamente perduto il suo miglior cliente della Florida e non era mai riuscita a scoprirne la ragione. Si era fatto di tutto per riannodare i contatti e il vicepresidente stesso della società era venuto fino in Florida per parlare con l'ostinato cliente. Invano. «Quando venni assunto», mi spiegò il giovane piazzista, che tra l'altro aveva l'aria molto sveglia, «mi raccomandarono di badare a questa pecorella smarrita e possibilmente di ricondurla al gregge, ma temo che non vi sia speranza». Gli chiesi dei colloqui già avuti ed egli si affrettò ad accontentarmi. «Proprio stamane», disse, «mi recai dal signor Jones e tutto si svolse esattamente come le altre volte. Non apre bocca. Resta lì seduto con l'aria mortalmente seccata. Alla fine io me ne vado imbarazzato ed umiliato. Consigliai al giovane piazzista di ritornare all'attacco quel pomeriggio stesso e gli spiegai, parola per parola, quel che avrebbe dovuto dire all'irriducibile signor Jones. Verso sera il giovane piazzista mi telefonò balbettando dalla eccitazione. «Posso venire a trovarla subito?» chiese. «Pensi che ho ottenuto dal signor Jones un'ordinazione. Credo che la faccenda sia risolta. Il nostro direttore regionale è partito in aereo da Atlanta e giungerà qui stasera». La cosa sembrava incredibile e confesso che ero eccitato anch'io. «Venga subito», gli dissi, «e mi racconti tutto». Eccovi ora il resoconto del colloquio narrato dal piazzista stesso. Tutto si è svolto in modo così semplice che stento a credervi. Quando entrai, il signor Jones mi guardò sorpreso. «Signor Jones», gli dissi, «stamane, dopo la mia visita, ricevetti una comunicazione da New York. Mi fu ordinato di tornare immediatamente da lei per sapere esattamente perché lei ha cessato d'essere nostro cliente. La mia ditta è certa che lei debba avere le sue buone ragioni. Qualcuno della nostra organizzazione ha senza dubbio sbagliato. La prego quindi di dirmi quel che è accaduto». «Gliel'ho già detto», ribatté Jones. «Ho deciso di provare un'altra ditta e sono rimasto soddisfatto. Non ho intenzione di cambiare». Dopo qualche minuto di silenzio, io partii all'attacco. «Signor Jones», dissi, «oltre a questa, lei non ha nessun'altra ragione per negarci la sua fiducia?» Silenzio. Io. «Se ci fosse davvero qualcosa di spiacevole e si potesse chiarirlo, sono certo che lei non avrebbe a pentirsene. Posto che le dimostrassimo d'aver commesso un errore involontario, l'equivoco sarebbe risolto. Che ne pensa, signor Jones?» Ancora silenzio. Questa volta taccio anch'io e aspetto. Finalmente, dopo minuti lunghi come secoli, il vecchio incomincia a parlare. «Bene, giovanotto. Se vuol proprio saperlo, la sua società abolì senza preavviso uno sconto speciale che mi praticava da tempo. Quando me ne accorsi, sospesi l'ordine». Quella dunque era la vera ragione. Il giovane piazzista non perdette un minuto di tempo, ringraziò con effusione il signor Jones, poi si precipitò al telefono più vicino per dare la buona notizia al direttore regionale. Atlanta si mise in comunicazione con New York. Si scoprì così che il signor Jones aveva ragione di supporre che fosse stato abolito lo sconto, benché in realtà avesse continuato a goderne, e tutto fu messo in chiaro. Il direttore di Atlanta si accollò la responsabilità dell'accaduto, in quanto aveva mancato di informare il signor Jones riguardo a un nuovo sistema di fatturazione basato sul prezzo netto. Confesso che esitai lungamente prima di palesare al pubblico questa mia piccola formula. Temevo che fosse ritenuta una specie di trucco e io non credo ai trucchi. Non li uso mai perché so che non funzionano, o almeno funzionano solo in parte. Poi a lungo andare si rivelano più dannosi che utili. In qualsiasi campo e in qualsiasi momento nulla può rimpiazzare l'onestà. Sommario, ricordate le sagge parole di Pierpont Morgan. Generalmente un uomo ha due ragioni per fare una cosa. Una delle due ragioni sembra quella vera e l'altra lo è. La formula migliore per stabilire quale sia la vera causa d'un diniego si basa su due semplici domande. Perché? Ed oltre a questa ragione?